insalatina, una tazzina di caffè. E bentornati alla Schiscetta, appuntamento quotidiano con storie che nutrono. Oggi il viaggio nei sapori lo facciamo con Paolo Lombardi, classe 1971. Ovviamente saluto anche il pubblico di 72, scusami. Saluto anche il pubblico di Rete 1, da Clarissa Tami e Paolo Lombardi. Allora, il ricordo della tua prima schiscetta, perché dobbiamo anticipare che davvero il cibo è il fil rouge della tua vita.
È proprio vero, sì. Allora, la mia prima schiscetta, ricordo, avevo 14 anni, andavo a fare i corsi di vela a Marina di Ravenna. Io sono di Ravenna, originario in Romagna, e quindi lì si faticava, cioè, tutto il giorno si stava sulle barche, dovevi imparare, insomma, a cattare le vele, tirare, ogni tanto la barca scuffiava, lo dovevi tirare su dritta, arrivavi a pranzo che avevi una fame bestia. E io mi ricordo che c'era sto pontile, che era circa un centinaio di metri, che si infilava nel mare, capito, dalla spiaggia, dal circo velico partiva, arrivava in mezzo all'acqua, e io andavo davanti proprio al bordo dove finiva, mi sedevo lì con i piedi spenzoli e aprivo il sacchetto che mi aveva dato mia mamma, e dentro c'erano dei panini che lei mi faceva col tonno, la maionese e le cipolline. E nel tempo che la mattina che avevi fatto, no, esercizi con le barche e così via, la maionese aveva penetrato il pane, no? Anche l'olio del tonno, quindi io mi ricordo che mangiavo sti panini e dicevo: ma che buoni che sono, no? So che avevo anche fame ed ero stanco, però proprio me li gustavo, e lì capì, adesso è il primo ricordo che ho di quanto era bello trovare il cibo pronto, confezionato per te, magari anche da qualcuno, perché c'era anche capisci, la componente d'affetto, che uno si era messo lì e aveva preparato i panini, non è che l'avevo comprati fatti, ma lo stesso era bello questa cosa di avere questo cibo che me l'ho portato dietro e me lo godevo nella pausa tra una barca e l'altra. Quindi questo è stato un bellissimo ricordo.
Quindi prima schiscetta appunto sul lungomare, tra virgolette. Poi andiamo avanti, perché tu ti sposti, tu sei appunto ingegnere, poi ti sei specializzato in informatico, poi insomma economista, manager. Ecco, andiamo quindi al tuo percorso di studi attraverso le schiscette, perché tu mi dici che la seconda schiscetta siamo a Bologna.
Sì, diciamo l'evoluzione. C'è sempre stata questa cosa che mia mamma ha sempre preparato cibo in eccesso, perché le piaceva essere sicura che i suoi figli fossero ben nutriti, anche troppo. Comunque, quando sono arrivato all'università a Bologna, tipicamente da Ravenna si prendeva il treno la domenica sera, poi si arrivava a Bologna con tutti gli amici, no, che ci si trovava sul treno, di solito si andava a mangiare qualcosa insieme fuori la domenica sera, poi tutta la settimana studiavi e tornavi a casa il venerdì. E allora mia mamma preparava già da mangiare per tutta la settimana, aveva comprato dei contenitori usegetta, no? Ma che sembravano tipo, fai conto, dei lingotti, però non così lunghi, erano ovviamente piatti, più a forma di parallelepipedo, e in ogni lingotto c'era, in uno, so, cappelletti al ragù, in un altro c'era la bracciola con le patate, perché in un altro c'erano magari degli affettati, perché comunque in Romagna si mangia i maiali in tutte le sue forme, ogni tanto incastrato quando c'era qualcosa di diverso, ma comunque in generale era questa cucina non proprio salutare, diremmo oggi, ma allora andava benissimo. E io mettevo questi cubetti, questi lingotti nel freezer, e così la mattina quando li tiravo fuori, la sera erano perfettamente scongelati, avevo la mia cena pronta. E anche lì di nuovo era, dopo magari se per caso uscivi, che magari non necessariamente cenavi in casa, poi il lingotto lì si accumulava, perché la settimana dopo non è che mamma me ne dava uno in meno, quindi finiva che dopo un paio di mesi dovevi il freezer che non ci stava più niente. Era il problema, che dovevi, magari rimanevo su apposta un weekend, così non avevo la ricarica successiva e facevo fuori un po' di scorte, se no non ci si stava dietro. Quello, oppure mettevi insieme i cubetti, i residui di cappelletti, facevi la cena per gli amici, insomma in qualche maniera dovevi trovare un modo di usare sto cibo, però era comunque sempre parte di questa idea di qualcuno che aveva cucinato per te e me lo tenevo in casa.
E quindi era un modo da parte di tua mamma per abbracciarti anche a distanza e essere comunque con te.
Assolutamente, le ricette, lei sa le ricette che io preferivo, adoravo. Tant'è vero che io poi a un certo punto, un anno per compleanno, gli regalai una GoPro, una videocamera, la mettessi in testa e le ho detto: te le ricette che io preferisco te le devi filmarci, cioè, mentre cucini te le filmi. Lei l'ha fatto con la videocamera in testa, cioè i filmati che lei si autocommenta, allora adesso devi fare questo, quella, mentre cucina i miei piatti preferiti.
Dimmi qual è il tuo piatto preferito.
Ah no, questo è impossibile, è difficilissimo.
Però allora il video con appunto il commento in diretta di tua mamma che cucina, che ricordi con più affetto?
I cappelletti a ragù, come cuocerli, come fare in modo che, insomma, chiuderli, è stato... Beh, io poi ho fatto anche il... Cioè, in Romagna c'è il Museo dell'Arte e Tradizione Contadina Romagnola, dove sono delle signore che fanno dei corsi gratuiti per imparare a fare i cappelletti alla piedina come tradizione comanda, che io ho fatto così per imparare a fare la piedina come si confà. Quella spessa, no, la romagnola, noi abbiamo una piedina un po' più grossa di quella che di solito la gente conosce, che è quella la riminese, la piedina romagnola un po' più grossa. E nella piedina romagnola c'è lo strutto, il grasso di maiale. Quindi, di nuovo, anche lì c'è un mio conflitto interno tra la tradizione, che vorrebbe la piedina con lo strutto, e le piedine che io invece faccio, che compro oggi, che ci metto grassi vegetali per farle più health friendly.
Health friendly. Il cibo comunque continua anche poi nel tuo lavoro. Dacci, come dire, già uno spoiler e poi dopo nel prossimo collegamento raccontiamo i dettagli.
Beh, diciamo che sebbene sia stato, mi sia laureato in ingegneria meccanica, abbia lavorato anni nell'automotive, quindi Iveco, Ducati, cioè aziende dove nello stabilimento sentivi odore di olio bruciato, acciaio, eccetera, a un certo punto mi capitò un'occasione di andare a lavorare per un caterer, per un'azienda che faceva da mangiare. E io lì, quando andavo in stabilimento, sentivo odore di salmone, pomodoro. Ho detto: oh, oddio, questa è la vita. Basta l'automotive, finito.
Basta automobili. Un po' di musica e torniamo subito dopo.
Questa nebbia, oltre il temporale, c'è una notte lunga e limpida, finirà. Ma è la tenerezza e ci fa. Non fa più paura.
Continua il viaggio nei sapori. Buongiorno ancora da Clarissa Tami. Il viaggio nei sapori oggi lo facciamo con Paolo Lombardi, ingegnere, informatico, economista, insomma un uomo davvero dalle mille vite e dai mille sapori e dai mille profumi. Torniamo dove eravamo rimasti, quindi torniamo ai profumi.
Allora, io, come dicevo, da ingegnere avevo cominciato la mia carriera nell'automotive, quindi
l'automobilismo.
Prima i Iveco, i camion, poi ho avuto Ducati, le motociclette, ho avuto anche un progetto in una fonderia, cioè voleva dire andare in un posto dove tu aprivano le porte di questi altoforni, vedevi le fiamme, che sembrava fiamme dell'inferno, l'odore dell'acciaio o del ferro che si scioglie, l'olio, cioè puzzo. Poi c'è gente che gli potrà anche piacere, la benzina, tutti quegli odori lì. Poi cosa successe? A quel tempo Ducati era di proprietà.
In che anni siamo?
Siamo 2004-2005 circa. Ducati era di proprietà di un gruppo americano che era proprietario anche del più grande caterer mondiale indipendente, che esiste tutt'oggi, che è Gate Gourmet, che peraltro era il caterer di Swiss. Quando Swiss fallì, che ci fu tutto, no, lo scandalo qua in Svizzera, no, che poi fu rilevata da Lufthansa, prima che questo succedesse la parte di catering è stata venduta a sé perché funzionava bene ed è diventata un'azienda indipendente. E apparteneva a questo gruppo americano, che quindi mi presero dalla Ducati e mi dissero: applica le stesse logiche, quindi produzione snella, riduzione di sprechi, evitare ingorghi, ottimizzare i flussi di lavoro, eccetera, nel produrre il cibo degli aerei. Quindi praticamente la stazione di lavoro, quando prima ti doveva assemblare una frizione, un freno, un motore, nel nuovo caso mi assemblava un pomodorino, un burro, una forchetta. I concetti erano gli stessi, era solo la vita utile dei prodotti che cambiava, perché non è che potevi mettere un burrino su uno scaffale, stava lì 6 anni, dovevi usarlo subito, quindi dovevi ottimizzare ragionando che le cose dovevano arrivare, essere subito pronte per l'uso. Fra l'altro nell'aeroporto, cioè nelle cucine degli aeroporti, c'hai quelle pistole laser che leggono la temperatura ogni 3x2 perché devi controllare, ci sono un sacco di norme per evitare che un passeggero stia male, no, lassù in cima in aria, perché lì non è che lo puoi assistere. E entrando in quel mondo lì è come se ti trovi dall'altra parte, come dall'altra parte di uno Stargate, perché nessuno si immagina che vita c'è dentro un aeroporto. C'è un mondo, un sacco di gente. Io parlo solo del catering, però possiamo parlare anche dell'aeroporto, ma già solo il catering, per dire, Heathrow, l'aeroporto di Londra, British Airways, la cucina, 1000 persone che lavorano su 3 turni continui, 0-24. Quindi hai delle produzioni di cibo che cercano di essere ancora come da ristorante, però devono essere a scala industriale, per cui, che ne so, le mashed potatoes, cioè le patate schiacciate, tu hai uno in piedi in un pentolone con martello pneumatico, ta 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 ta, che le schiaccia così, è un esempio, ma hai un sacco di altri modi per riuscire a ottimizzare una produzione di massa, ma pur cucinandola come fosse un ristorante. Poi ti parlo di tempi dove secondo me c'era ancora più questo desiderio, magari oggi hanno industrializzato molte parti per ridurre sempre più i costi, però allora ci facevamo le menu presentation, cioè le compagniere venivano e dicevano: ok, noi abbiamo questo budget, che menu potresti offrire? Allora c'erano i nostri chef che si mettevano lì, preparavano, questi arrivavano, li assaggiavano, decidevano questo sì, questo no, insomma alla fine ovviamente quello che tu prepari è funzione di quello che la compagnia ti chiede e con quale budget. E il vero problema, il motivo per cui la gente diciamo pensa che il cibo in aereo abbia poco sapore, era ed è solo il fatto che dovevi averlo sempre pronto il giorno prima e messo in celle frigorifere per poterlo spedire il giorno dopo.
Era un po' il concetto che faceva tua mamma, con,
sì,
vero? Che ti preparava tutta la settimana con questi lingotti che poi tu congelavi.
Io li congelavo, hai ragione, e dopo li scaldavo freschi. È assolutamente così, è che lasciare un prodotto non congelato in una cella a frigo normale un po' perde l'aroma, perché il profumo è tutto, capito? E il cibo pronto, se non lo congeli e lo tieni, comunque lui perderà tutti quei sapori sottili che si percepiscono dal naso, dal profumo, si disperdono, e quindi è più fatica andare a trovare un sapore particolare, capito, com'è nel cibo fresco appena cucinato.
Qual è il menù che hai mangiato appunto in questa parte della tua vita nel mondo del catering per le compagnie aeree?
Ma, allora, a parte a pranzo che ci mangiavamo quello che preparavamo in più, cioè tu producevi una certa quantità, quello che rimaneva in più andava in mensa per le persone. Quindi non è che, e poi siccome io facevo progetti in giro per diversi aeroporti, cioè ho vissuto 2 anni a Stoccolma, una a Londra, una a Amsterdam, Bruxelles, Francoforte, Monaco, San Francisco, Copenaghen, Oslo, cioè io finivo un progetto e mi dicevano ok, il nuovo progetto comincia a Bergen, io, nella mappa, te lo cerchi, una cittadina a nord-ovest della Norvegia, sul mare, e tu vai là 3 mesi e fai il progetto in questo piccolo aeroporto. Quello è stato il più piccolo dove l'ho fatto, però mi colpì perché io neanche sapevo dove era questo posto, mi dissero che dovevo farci il progetto, e poi bellissima, stupenda, però capisci, ogni volta io ricominciavo da zero, non conoscevo nessuno, non sapevo anche dove andare a fare la spesa, cosa si mangia in quel paese, cioè, quindi diciamo era un esporsi completamente nudo, diciamo, a una cultura nuova, a un paese nuovo, e alla curiosità di volerlo esplorare. Con due, la mia casa erano 2 valigie, finito, cioè, perché dovevo essere pronto a chiudere un progetto e cominciare un'altra appena mi dava una distruzione.
Continua la musica su Rete 1. No fighting, Shakira, Shakira.
I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasso.
Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. See, baby, this is perfection.
Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. Yeah. And when you walk up on the dance floor, nobody can not ignore the way you move your body, girl. Move. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you can keep on shaking it.
Never really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama?
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Babe, I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. See, baby,
Shakira,
this is perfection.
Shakira.
Oh, boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. My will, self-restraint, have come to fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain.
Yeah,
She's so sexy, I am a fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy.
Why the CIA wanna watch
us? Colombians and Haitians, I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, Zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat.
I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection.
No fighting, no fighting, no fighting,
no fighting.
Continua il viaggio nei sapori alla schiscetta oggi, Paolo Lombardi. Torniamo a parlare del periodo della tua vita dove hai lavorato per il catering per le compagnie aeree, quindi hai viaggiato in tutto il mondo, ti sei spostato in tutti gli aeroporti. Ecco, torniamo lì, è vero, diciamo che quando uno vuole mangiare bene sicuramente di solito non pensa subito all'aereo.
Sì, è vero, ma come dico, è perché l'aereo ha questi obblighi di legge di raffreddare il cibo il giorno prima, quindi si perdono gli aromi. Però c'erano anche delle tecniche particolari, per esempio per i passeggeri di primo o di business, no, che possono decidere di volare all'ultimo minuto, di solito tutto il menù è possibile, e questo poi ha una conseguenza che poi dopo ti voglio raccontare. Ma il punto era: come fai ad aver pronto tutto un menù per un passeggero all'ultimo minuto? C'erano delle tecniche di cottura sottovuoto, cioè mettevi, che ne so, il filetto all'interno di un sacchetto di nylon che chiudevi, si giravi sottovuoto, lo mettevi a bassa temperatura per tantissime ore, e quella cottura lì fa sì che il prodotto può rimanere una o due settimane in frigorifero prima di andare a scadenza. E quindi si cucinava tantissimo in questa maniera, sous vide, appunto sottovuoto, per fare in modo che ci fosse pronto il cibo per qualsiasi passeggero l'ultimo minuto di classe business o prima potesse voler volare. E il problema è che poi tutto questo cibo caricato sugli aerei tornava molto spesso indietro, perché non è che tutti mangiano tutto. In più, come dico, questi passeggeri avevano tutto il menù disponibile, anche se sceglievano un solo primo e un solo secondo. Quindi quella è stata un po' la cosa più difficile di quella vita lì, la quantità di cibo che poi non si poteva neanche regalare, perché essendo stata fuori frigo troppe ore, la legge ti impediva anche di darla in carità, dovevi per forza distruggerla. E quindi mi ricordo a Heathrow installammo un bruciatore per bruciare il cibo e farci la corrente elettrica, ma parliamo di cibo che era ancora assolutamente commestibile. Certo, fuori dalle norme regolari, però magari ci si poteva essere stato quel filetto forse tra i mille che non erano, magari per via di quegli orari, di quei tempi lì, non era più buono, ma tutti gli altri erano assolutamente commestibili. Tant'è vero che io ricordo ancora negli Stati Uniti, dove le paghe erano da fame per questi poveretti che lavoravano negli aeroporti, quelli che stavano nella catena di lavaggio, cioè che arrivano i trolley e devono svuotare tutti i vassoi, le forchette, metterle a lavare, eccetera, alcuni magari potevano rubarsi della carne così, e poi venivano puniti, ma era carne che sarebbe stata buttata, neanche regalata, capito? Eppure non potevano fare neanche quello. E questa era veramente la cosa più difficile di quel mondo lì.
Quello che ti ha pesato di più è che anche un po' dopo ti ha spinto a lasciare quel mondo. Ma tornando invece alle richieste speciali, perché dicevi che insomma di ogni sono state c'è qualche insomma passeggero che ha avuto delle richieste uniche?
Una me la ricordo, perché fu veramente incredibile, perché eravamo a Stoccolma, arrivò uno sceicco che niente, voleva una torta fatta da un pasticcere particolare famoso del centro di Stoccolma, ricoperta di foglie d'oro fatta da un altro orafo di Stoccolma. Quindi mi ricordo, partì in auto, perché avevamo poco tempo, andare a questo pasticcere, dire mi devi dare sta torta, andare a quell'altro, dire hai un'ora per coprirla di veli d'oro e riportare tutto indietro all'aereo con questa cosa che non sapevo neanche quanto valeva, perché in realtà, e questo anche lì è insensato, cioè lo sceicco disse, non disse vi pago così, disse non mi interessa quanto costa, voglio questa cosa qui. E lì ti rendi conto proprio che sono due principi di realtà diversi, capito? Uno che ragiona su lo voglio, non mi interessa quanto costa, rispetto alle persone normali, quindi vivono in un mondo proprio diverso. Per fortuna i miei colleghi erano persone normali, e quindi questo mi allaccia un'altra storia che è divertente, perché mi ricordo andai a farmi un viaggio in Egitto per andare al matrimonio di un amico, E avevo preso il mio volo, ma regolarci, non è che mi aspettavo, lavoravo a quel tempo all'aeroporto di Monaco, insomma, partì da Monaco pur volando con una compagnia che non era seguita da noi, quindi il catering gli facevano degli altri, però i miei colleghi si sono messi d'accordo, quando arrivò l'hostess, mi diede il vassoio, nel mio vassoio c'era una torta, un piatto e una lettera speciale dei miei colleghi, buon viaggio, no? È bellissimo, cioè, non aspettavo proprio, c'è sta sorpresa così.
Poi questa parte della tua vita si conclude perché appunto come dicevi, comunque c'era della stanchezza nel dover, ecco, accettare e vedere tanti sprechi, eccetera. E quindi arriviamo al Ticino.
Sì, cioè io comunque tutto sto lavoro lo facevo da residente a Zurigo perché la sede era là, pur a Zurigo non vivendoci mai perché appunto facevo progetti in giro per il mondo. Poi cambiarono le regole, l'azienda ci voleva usare in maniera diversa, poi c'avevo questi altri conflitti miei, eccetera. Alla fine io dissi: ma il Ticino per me è un posto stupendo, cioè è il meglio di due mondi, cioè la cultura italiana, il sole dell'Italia, perché c'è sotto al Gottardo, e l'efficienza svizzera, cioè che adoro, cioè io sono da ingegnere, a me mi piace la Svizzera, cioè proprio, cioè, e le fa bene le cose. Quindi ho detto, io devo andare a vivere lì. E ricordo quando mi trasferì ad aprile qua a prendermi il sole in giardino, i miei amici a Zurigo, gli nevicava addosso. Cioè, ti senti di aver svoltato. E qui, insomma, mi applicai, trovai lavoro qui e mi sono trasferito in Ticino nel 2013, dove poi ho potuto anche poi dare l'esame in lingua italiana, quindi anche lì fantastico, perché il tedesco non l'ho mai imparato, la lingua degli aeroporti è l'inglese, quindi ho sempre solo lavorato in inglese. Quindi per me è stato veramente perfetto trasferirmi qua. Amo questo posto proprio.
Un po' di musica e poi torniamo con i progetti invece attuali di Paolo Lombardi.
Mi dici cosa c'è che non va? Pensi ancora a quella storia là? Lo so già, si fatica a stare soli. Sai che rimango qua. Capisco bene come stai, fossi in te, credo che reagirei. Che consigli vuoi da me? Se poi fai quel che vuoi te, sai che mai? Se una regola c'è, non la chiedere a me.
Torniamo alla schiscetta con Paolo Lombardi, quest'oggi ospite, una vita davvero ricca di sapori, di profumi, insomma, gli ingredienti principali delle nostre esistenze sono fatte da esperienze di vita che spesso appunto passano attraverso i piatti, attraverso la tavola, e come in questo caso Paolo abbiamo attraversato un pochino la tua vita attraverso i tuoi ricordi culinari. Adesso arriviamo in Ticino, tu ti trasferisci qui nel 2013 e ci sono due addirittura progetti embrionali dove ancora una volta il cibo è, insomma, il piatto principale, la fa da padrona.
È proprio vero, sì. Io in questo momento ho avviato due progetti che sono un po' nella fase embrionale, imprenditoriale. Uno si chiama Nutrirsi, lo faccio con due soci che si chiamano Margherita e Enrico, e con loro l'idea è creare eventi collegati a un negozio che già c'è, che vende prodotti biologici, e insieme a questi prodotti fornire anche cibo, quindi fare takeaway biologico e organizzare degli eventi di benessere, quindi tutto benessere su ampio spettro, diciamo, quindi non solo necessariamente legato al mangiare, ma a quello che è uno stare bene, okay? Che parte dalla tavola. Perché secondo me noi siamo quello che mangiamo. Io questo l'ho visto in tutti questi anni, avendo cambiato queste tante culture, cucine. Alla fine la lingua che parli e quello che mangi determinano certi tuoi atteggiamenti, certi tuoi comportamenti, anche certe tue credenze. Quindi più tu ti fai sano in quello che mangi, più porti dentro di te qualcosa che migliora tutto te stesso. E quindi da un lato questo progetto che si chiama Nutrirsi, invece dall'altro c'è un altro progetto che si chiama Oraya, che sto facendo insieme a Selene Caloni Williams, che è un personaggio famoso, e insieme stiamo creando un progetto per la longevità che parte dal cibo, quindi dal corpo, mente, emozioni, anima. In ciascuna di queste quattro dimensioni avere un modello di quotidianità dove tu ti prendi cura di tutti questi quattro elementi, capito? Nella parte corpo lo fai attraverso il cibo del risveglio, attraverso un cibo macrobiotico, attraverso un cibo sano, okay? Nella parte mente attraverso meditazioni guidate, per esempio nella parte emozioni con la psicologia immaginale, quella di cui Selene è esperta, e invece nella parte anima, tutta la parte un po' più esoterica, lì c'è il tantra. Questo è il mondo mio, perché sono tantissimi anni che faccio tantra, lo so che essere ingegnere tantrico sembrano due conflitti, so, delle volte i problemi di individuazione, però comunque li ho tutte e due queste parti, quindi devono, se sono riuscito a metterle a pace io, si riescono tutti.
Qual è il cibo quando sei nella tua versione ingegnere e invece il cibo che mangi, perché visto che tu dici noi siamo ciò che mangiamo.
Assolutamente ragione. Allora, nella mia versione ingegnere non posso non avere questo legame con la piedina. Adesso qui la gente non lo vede, ma avevo preparato una piedina alle erbe, un altro pomodoro e mozzarella da condividere con Clarisse, che io adoro, ed è buono. Cioè, io per cercare di avvicinarla alla mia versione più spirituale, come dico, la faccio, cerco di farla senza strutto, ma con i grassi vegetali, per esempio.
Ecco, dacci la tua ricetta, quindi, della piadina romagnola, però la versione un attimo più salutare.
La versione salutare si chiama piadina del fumaiolo light, si trova oltre confine. Io ho scritto sia alla Coop che alla Migros dicendo ve la dovete procurare, perché voi avete solo le piedine riminesi, non avete la piedina romagnola. So che questi hanno detto la ringraziamo per il suggerimento, ma poi è finita lì. Io, se c'è qualcuno della Coop e alla Migros, per favore mi risparmiate di andare in Italia ogni volta a comprare la piedina. C'ho un freezer pieno di piedine, dopo Clarice può fare la foto, perché le compro, lo riempio, così ce le ho qua anziché dover andare a comprare.
Quindi qual è la ricetta? Cos'è che metti dentro la piadina romagnola, che ricordiamo che è una piadina molto più spessa?
No, vabbè, ma è farina, acqua, cioè, ci sono questi grassi vegetali che ci mette anziché lo strutto. Cioè, posso, se la gente vuole mi contatta, io la condivido la ricetta originale, c'ho anche il video fatto
quello video di tua mamma, esatto, vero?
Che mi fa la piedina, c'è anche quello, quindi posso condividere il video, è uno che vuole fare la piedina originale romagnola.
Se volete la piedina originale romagnola con video fatto da mamma di Paolo Lombardi, contattatelo su...
Su LinkedIn, per esempio, Paolo.
Su LinkedIn, Paolo Lombardi. Allora, quindi come ingegnere abbiamo, come dire, identificato la tua parte da ingegnere con la piedina romagnola, e adesso vogliamo, visto che siamo ciò che mangiamo, quando invece c'è l'altra parte di Paolo, che cosa mangi?
A parte tantrica, così, io mangio tantissimo, ma questo sono io, tantissimo verdura, ma proprio tonnellate, soprattutto cruda, ma anche cotta, cioè mi piace, e speziarla in modo che abbia, delle volte veramente riesce a dare dei sapori che ti stupiscono da quanto ci sia di abbondanza già nel mondo vegetale, senza bisogno di andare a disturbare gli animali. Ecco, una passione che ho, che non riesco a liberarmene e probabilmente non vorrò mai, sono le uova. Purtroppo io le adoro, dicono che adesso c'è un po' di conflitto, che non si capisce se facciano bene o facciano male, c'è chi dice che in realtà facciano molto meglio di quello che si pensava un tempo, quindi quella è la parte più animale che continuo a tenere nella mia dieta. E poi vabbè, il pesce, quello sì, anche mi piace molto, quindi salmone, cioè, tendenzialmente sono pescettariano come modello, come modo di mangiare, però come dico, sempre più verso il vegetale, ecco, verso il vegetariano.
Quindi stai tendendo al vegetarianesimo?
Sì, diciamo a casa sì, poi quando esco fuori ovviamente, sì, con amici, sì, in cena organizzata, io mangio tutto, ho sempre mangiato tutto, non è che sono lì a fare la questione, ma perché tanto il corpo mi va bene che sia, anzi più ampio è quello che mangiamo, più in qualche modo si arricchisce, ma è una questione di frequenza, quindi io a casa mia mangio il più sano possibile, perché così so che poi quando esco posso permettermi magari qualche sgarro, capito? Essere ingegnere.
Paolo Lombardi, grazie di cuore per essere stato ospite alla Schiscetta quest'oggi.
Grazie a te, grazie a te, è stato davvero, è stato fantastico.